Questa mattina sono d'accordo con Arianna che ci racconterà qualcosa della sua vita. Vieni, vieni. Perché Dio ha preso questa ragazza e l'ha salvata. Questa ragazzina qua. Dio. È un po' cresciuta, ma è sempre una ragazzina. E agli occhi di Dio siamo sempre i suoi bimbi. E quindi, gloria a Dio, benvenuta nella famiglia del Signore.
Grazie a voi. Allora, buongiorno a tutti. Io sono arrivata in questa chiesa il 4 aprile dell'anno scorso. Me lo ricordo perché è il mio compleanno, il 4 aprile. Quindi non poteva farmi dono più grande papà. Io lo chiamo papà perché è il papà. È papà per eccellenza. E visto che ormai siamo all'inizio di questo anno e ogni anno noi ci proponiamo di fare questo, quello, io mi sono sentita in questi giorni uno di ringraziarvi. E scusate la commozione perché c'è. Perdonatemi, ora vediamo se ce la faccio a raccontarmi due cose di me. Succinte, perché altrimenti vi faccio venire mal di testa, perché io sono una gran chiacchierona. E, voglio proprio ringraziare ognuno di voi, perché non è un caso che Dio ci dia una chiesa, e non è un caso che voi siate qua, non è un caso che ognuno di voi sia scritto nella mia vita, come la mia vita sia scritta nella vostra vita. Cioè, io questa cosa l'ho vista nel mio percorso di resurrezione, perché quando noi ci convertiamo risorgiamo a nuova vita, perché non esiste una vita prima, non esiste. E quando Gesù parla della Chiesa, del corpo, lui ci vuole corpo, e noi possiamo essere corpo quando noi ci concediamo agli altri. E la concessione è anche che io testimoni come ho incontrato Dio, come Dio mi ha portato qua, con le gioie, con i dolori, ma soprattutto con la gioia, scusate, ma è troppo, cioè quando Dio fa delle cose grandi è troppo, non piangere, non è possibile, perché io mi sono convertita, avevo 43 anni, quindi pensate, 43 anni nel mondo, una cosa che, cioè, e non sono stata in una vita, anzi, io sono stata super benedetta, ho avuto una famiglia che mi ha dato amore, come me l'hanno potuto dare, perché gli esseri umani piccini, cioè, fanno sbagli, ma io ho vissuto in una grande e bella casa, ma avevo due genitori che mi permettevano di fare feste quando volevo, dove volevo. Ho un fratello che io dichiaro che si convertirà, perché anzi oggi voglio veramente assicurarvi, proprio per quanto ha detto Mattia anche due domeniche fa, credo, la nostra speranza è quotidiana. Noi speriamo, ed è un'azione, che i nostri familiari, i nostri amici, tutti quelli che noi desideriamo nel cuore si convertiranno, e sarà così. Noi non bisogna smettere, l'ha detto anche il pastore Giacomo, non bisogna smettere. Questa è un'altra azione che Dio ci chiede e che noi facciamo con amore, perché tutti si convertiranno. Cioè, non è vero che le persone, che noi non lo sappiamo come Dio usa le situazioni. Quindi, vi ripeto, io sono nata in una famiglia che mi ha dato tanto, tanto. Ho potuto studiare, laurearmi in un tempo giurassico, non ho avuto la fretta di dover lavorare, questa è stata una benedizione, altri non lo hanno potuto fare. Io conosco delle persone che non sono potute andare all'università perché non c'erano soldi. Io ho avuto benessere materiale, amore, ho avuto amicizie forti anche nella vita di un non credente. Dio mi ha protetto anche lì, io ho amicizie che ho da 25 anni, chiaro, non ci frequentiamo, quindi... Però vi garantisco che ero morta. Io ero morta. Ero morta. Perché? Perché non è possibile vivere senza lo Spirito. Cioè, Dio ci dà lo Spirito ancora prima che noi siamo ospitati nel grembo di nostra madre. E io lo dirò sempre, lo dico da sempre alle persone che mi conoscono, anche da non credente. Io leggevo la Genesi. È un libro tostissimo, perché da un non credente leggere la Genesi, insomma, è roba, ma lì trovavo sempre quelle piccoli semi che Dio, cioè, mi attirava con corde, perché Dio mi ha sempre attirato attraverso i film, i libri, eccetera. E trovavo che lì c'era caos, cioè la Genesi parte con il caos. La mia vita è stata un caos, ma quella di tutti. Cioè, noi prima di riconoscere che siamo nello Spirito e che Dio è il nostro vero padre, che i nostri genitori sono persone che Lui ha scelto, io con mio padre ho avuto conflitto tutta una vita, poi a un certo punto quando Dio mi ha chiamato mi ha detto: oh, calmati, perché cioè, che padre sono io, eh? Cioè, io ti ho dato questo padre e onoralo. Finché mio padre infatti è mancato nel 2012, nel 2013 zac, mi sono arresa a papà, perché ha detto: ora cioè, non hai il padre biologico, quindi o ti arrendi a me o ti arrendi a me. E lì ho cominciato il mio percorso. E vi dico che io ho cominciato a vivere nel 2013. La mia vita non esisteva prima, eppure mi sono laureata, mi vedete, non ho distorsioni o quant'altro, cioè non ho deformazioni, non voglio, però cioè, io potevo essere benedetta anche prima della conversione, ma in realtà io ho capito che nessuno può essere felice e avere una vita piena quando la vita tua non ha uno scopo. Leggetelo quel libro, che prima o poi sarà lì, perché è un libro apparentemente semplice, ma vi dice chi è Dio. E il mio scopo e la mia vita ha cominciato ad avere senso quando io ho incontrato Gesù, quando io ho cominciato a capire che era il Padre, che era Lui, la mia identità. E vi dico l'ultima cosa e chiudo, anche perché se vuole qualcuno parlare tolgo spazio. Io sono vissuta nelle paure, nelle insicurezze. Io non mi sono mai accettata per l'altezza, ragazzi, cioè, ci vorrebbe uno sgambetto, uno schiaffo, perché cioè, chi non benedice una statura come la mia è che si fa questo, cioè, siamo ammaccati, io ero ammaccata, non vedevo niente di buono, quindi pensate, tutto quello che io ho avuto non vedevo niente di buono. In realtà quando ho cominciato a capire che io ero una figlia, Dio ha cominciato a darmi l'identità che io mi dovevo prendere. E le paure che ancora ho, io vi dico che la paura è una cosa che noi costantemente abbiamo e avremo. Ma nella paura io ho imparato a vincere i limiti, tutti, e io ieri ho cominciato a fare un elenco delle paure, perché ancora ne ho parecchie. Non è vero che qualcuna l'ho cassata, qualcuna no. Ho cominciato a scriverle, quelle coscienti. Poi allo Spirito chiederò quelle non coscienti, ci sono pure quelle. E la paura ho capito che... cioè, va fatto un salto, bisogna andarci nella paura. Cioè, se io ho paura, che ne so, di un lavoro, io ho un contratto che mi scade a ottobre, ragazzi. Allora io sono stata benedetta perché io sono toscana, si sentirà dal mio accento. Nel 2016 sono arrivata qua e mi hanno sempre fatto rinnovi. Allora io ieri, ne ho parlato anche con una persona che mi conosce, ero terrorizzata perché dico: cosa farò da ottobre in poi? Allora, ho detto: questa è una paura. Benissimo, il Signore mi dice: attraversala, però lavoraci, fai, aziona. Cioè, Dio è un Dio di amore, ma è un Dio d'azione, perché l'amore è azione. Non esiste come la relazione è un'azione, lo stare in silenzio è un'azione, il pregare è un'azione, anche il chiedere discernimento è un'azione. E vi dico che le paure sono tutto quello che noi ci tolgono dall'identità in Cristo. Cioè, quanto più noi chiediamo allo Spirito di darci l'identità, la paura se ne va, perché la paura è tutto quello che ci allontana da Lui. È che noi viviamo, ma lo vivremo sempre su questa terra, noi avremo sempre paura. Vinta una paura arriva un'altra, vinta una paura è come l'erbaccia, tu la pianti, la sradichi e riarrivano, ragazzi, riarrivano. Io non sono sposata da una famiglia che 54 anni insieme, perché mi discutevo, io ho avuto io sono stata terrorizzata dal matrimonio, perché ho detto: se mi stufo di questo e se io un giorno non lo sopporto più, cioè, è una paura che non ha senso, ragazzi, non ha senso. Allora io tante cose le ho vissute in pace, in serenità, quando ho cominciato a sentire la voce di Dio che mi diceva: tu sei mia figlia, tu puoi fare tutto, tu hai la possibilità di fare tutto, perché io ti ho dato tutto: intelligenza, sapienza, discernimento, spirito, tu puoi fare qualsiasi cosa. Quindi hai paura? Tuffati nella paura, io ti guiderò. Cioè, la Bibbia dice, non so quante mai volte, non temere. Cioè, non è una roba che lui ci dice così perché si è bevuto 3 grappini, però è questo, ragazzi. Quindi io vi voglio incoraggiare, vi ringrazio ancora, perché io sono certa che anche la testimonianza, che non vuol dire che uno si mette qui perché ha desiderio di pulpito, assolutamente no, ma perché ognuno delle vostre vite io sono certa che edificherà la mia vita. È questo il corpo, cioè, e non nessuno è meglio dell'altro. Cioè, non è perché io ho avuto sempre, quando mi sono convertita, e veramente toglimelo, perché quando mi sono convertita 4.000 domande, perché ho detto: come mai, Signore?
Ti vede dietro la colonna, guarda.
Come mai, Signore, tu hai dato la fede, poverino? Cioè, mi hai permesso che io conoscessi te a 43 anni, perché io sono stata anche arrabbiata con Dio, perché ho detto mi sono persa tanto di te. Ma in realtà ognuno ha un percorso, e sicuramente io con 43 anni di mondo Dio non lo mollo più, non lo lascerò più. Prima non ero stabile, non ero costante, non sono stata mai costante in niente, in niente. Quindi Dio, siccome ci conosce, e quindi per ognuno sa che quello è il momento che ti metterà come i cowboy, ti lascia e non ti molla più. Comunque grazie, che Dio vi benedica, e ringrazio veramente ancora Dio per questi pastori che sono delle persone stupende, non lo dico per emozione ma perché è vero, e quindi aiutatemi anche a essere una cristiana migliore, perché siate anche voi che mi aiuterete. Quindi quando sbaglio qualcosa, perdonatemi, ditemelo, io preferisco la franchezza, anche la più dura. Sono robusta in questo, quindi ringrazio ancora tutti voi, benedico le vostre famiglie e la vostra vita. Amen. Grazie. Amen.
Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo benedire Arianna? Glielo diciamo un benvenuto. Alleluia. Bene, e quindi vi porterò nella parola del Signore, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. C'è una parabola molto semplice, che è quella del seminatore, no? È Gesù che parla con i suoi discepoli, e non solo. Ecco, capitolo 13 di Matteo, il verso 3 dice: ecco, un seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma alzatosi il sole fu riarsa, dato che non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono, e un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatosi, dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Poiché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Leggendo queste parole a volte possiamo essere turbati. Che cos'è questo avere e non avere? Avere la vita di Dio o non avere la vita di Dio? Avere una fede concreta nella parola o semplicemente avere delle idee? Lo so, questo testo l'avete già letto mille volte, non vi farò tutta l'esegesi di questa roba, ma vorrei semplicemente che la nostra attenzione, guardate la parola del Signore, succede proprio questo: viene depositata da Dio nei nostri cuori e noi decidiamo noi che cosa ne facciamo. E voi dite: no, ma no, lo decidi tu se il tuo cuore è disponibile ad accogliere la parola di Dio. E quando sei veramente disponibile ad accogliere la parola di Dio, fai pulizia nella tua vita. Perché? Perché vi dico questo? Perché noi tante volte leggiamo questo testo e pensiamo ai non credenti, ai non convertiti. Ma guardate che Dio parla prima di tutto al suo popolo e alla sua Chiesa. Parla prima di tutto a me e a te. E siamo io e te che decidiamo che cosa ne facciamo della parola di Dio. Arriviamo qui, siamo distratti da mille cose, abbiamo mille pensieri. La parola di Dio viene seminata, ma noi, se noi siamo come la strada, quando usciamo di qua ci siamo già dimenticato tutto. E che cos'è questo se non quel seme che è caduto sulla strada? E il diavolo porta via. Ma come? Sono un credente e il diavolo mi porta via la parola di Dio? Eh sì. Tutte le volte che tu ascolti la parola di Dio e non la digerisci, non la fai tua, non la catturi, non la tieni gelosamente. Signore, che cosa mi stai dicendo e dove questa parola mi porterà? Noi ce la lasciamo portare via così. Abbiamo abbondanza di parola di Dio, abbiamo molte occasioni, abbiamo il calendario, abbiamo la Bibbia, abbiamo gli spuntini, abbiamo mille occasioni di ascoltare la parola di Dio, ma che cosa ne facciamo? Io vorrei che noi credenti facessimo un esame della nostra vita, perché spesso succede che noi viviamo queste esperienze. Una volta è la strada, l'altra volta sono le spine, l'altra volta sono i sassi. E che cosa succede? Succede che la parola seminata non si riproduce. Perché il vero problema non è il fatto che viene fuori un filo d'erba, che bello, alleluia, alleluia, la gente che salta, che canta, che balla, ma poi quando andiamo nel concreto, che devi manifestare quello che sei veramente, cioè Gesù Cristo in te, puff, un aborto. C'è solo della paglia, c'è solo del fieno, c'è solo del nulla. No, questo non deve più avvenire. La terra buona rispetto a quella che non è buona ha una sola differenza: è stata macinata, è diventata accogliente, è pronta ad accogliere il seme ed è pronta ad accogliere la pioggia dello Spirito Santo, è pronta ad accogliere la parola, la cattura e la nasconde, la tiene nel cuore ed è pronta a essere innaffiata dallo Spirito Santo. E quando piove, quando il Signore fa venire la sua pioggia, la parola di Dio comincia a germogliare e porterà frutto. Ecco, questa immagine deve rimanere nel nostro cuore. Questa parabola viene ripetuta anche nel Vangelo di Marco e noteremo qualche piccola differenza. Qua dice che questa parola che cade in buona terra, il verso 8, porta frutto dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. Un chicco? 100 chicchi. Questo sì che è un affare. Un chicco? 100 chicchi. Ma anche 60, ma anche 30. È sempre un affare. Questo è l'affare di Dio. Dio semina la sua bontà nel tuo cuore e fa sì che dal tuo cuore ne esca 100 volte tanto, 60 volte tanto, 30 volte tanto, ma sempre della stessa qualità, della stessa razza. Qui c'è qualcuno che potrebbe spiegare meglio come funziona questa roba. Abbiamo qualche laureato in questa materia. Ma se andiamo nel Vangelo di Marco, qualche pagina più avanti, è sempre la stessa parabola che viene raccontata e lì ce la racconta più o meno nella stessa maniera. E al verso 11 dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Capitolo 4, verso 11 del Vangelo di Marco: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Ma a coloro che sono fuori, tutte queste cose si propongono in parabola, perché vedendo non vedono, vedano ma non comprendono, udendo odano ma non intendano, che talora non si convertono e i peccati non siano loro perdonati. E Gesù disse loro: non comprendete questa parola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola e dopo che l'hanno udita viene subito Satana e la porta via, e la parola seminata nei loro cuori. E parimenti quelli che ricevono il seme in un suolo roccioso sono coloro i quali hanno udita la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Quelli invece che ricevono il seme tra le spine sono coloro che odono la parola ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie e altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. E quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto, chi il 30, chi il 60 e chi il 100. D'accordo? Vedete, qua è invertito la realtà, non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo lo stesso modo di portare frutto. C'è chi comincia da 30 e va a 100, c'è chi da 100 va a 30, ma è irrilevante. La cosa importante è che tu faccia quello che Dio ti ha dato di fare, cioè portare frutto. Che significa portare frutto? Che cosa in pratica significa riprodurre la stessa realtà che mi è stata data? Cioè si tratta di essere quell'espressione di Gesù che ha cambiato la nostra vita, capace di essere seminata nella vita degli altri. Noi non portiamo frutto per noi stessi. Il chicco di grano piantato per terra muore, così cresce, nasce e diventa una spiga con tanti chicchi. Non lo fa per se stesso, ma lo fa perché è nella sua natura di fare questo. E se tu sei un figlio di Dio, nato di nuovo, proprio perché hai ricevuto la parola di Cristo, la parola di Cristo entra in profondità in te. E queste cose non sono automatiche tutte uguali. Ci sono tempi e ci sono stagioni, ci sono modi e ci sono... Ognuno di noi ha un percorso suo. Non usate la fotocopiatrice in queste cose, non funziona. Quando voi volete essere uguali a qualcun altro, vi mettete nei guai. Voi non siete e non potrete mai essere uguali a qualcun altro. Voi potete essere semplicemente quello che Cristo ha preparato per voi. E ha messo in voi questo seme. E questo seme gli lasciate lo spazio per svilupparsi e crescere.